Salve popolo di GS Radio, ben trovati da Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e da Simon Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Oggi parliamo del Gran Premio di Miami che si è svolto ieri rispetto a quando stiamo registrando. Non ce l'abbiamo fatta questa volta a registrare in contemporanea con la giornata del Gran Premio, anche perché da noi era tardi quando si è concluso il tutto. E allora, prima di cominciare a parlare di tutto quello che è successo durante questo weekend di gara, andiamo a vedere l'ordine di arrivo che ha visto vincere per l'ennesima volta Max Verstappen, che è rimontato dalla nona posizione di partenza in griglia, secondo Sergio Perez, che invece era l'autore della pole position, terzo Fernando Alonso, quarto Russell, quinto Sainz, che ha dovuto fare i salti mortali per mantenere questa quinta posizione, sesto Hamilton, settimo Leclerc con l'altra Ferrari, ottavo Gasly con l'Alpine, nono il suo compagno di scuderia Esteban Ocon e decimo posto invece per l'AS motorizzata Ferrari di Kevin Magnussen. Andiamo a vedere immediatamente anche la classifica mondiale piloti. Si pensava che Perez potesse ridurre il distacco da Verstappen o addirittura scavalcarlo, così non è stato. In testa quindi sempre il due volte campione del mondo in carica Max Verstappen con 119 punti, poi Sergio Perez con 105 al secondo posto, terzo si conferma Fernando Alonso con 75, quarto Lewis Hamilton, Carlos Sainz quinto, sesto Russell, settimo Leclerc, ottavo Stroll, che ieri ha fatto la peggior gara della sua stagione, così andando avanti. E poi la classifica costruttori, 224 punti per il primo posto della Red Bull Honda, seconda l'Aston Martin con 102, quindi già staccatissima, cioè la Red Bull praticamente ha già messo l'ipoteca anche sul mondiale costruttori, terza Mercedes con 96 che ci distacca nuovamente perché Ferrari è quarta con 78 e poi McLaren con 14 raggiunta in questo GP dall'Alpine, perché la McLaren non ha preso punti. Allora Simon, dopo che abbiamo dato tutti i numeri di cui dovevamo parlare, partendo dal presupposto che anche questa gara, se non fosse per i 2-3 sorpassi che ha effettuato Verstappen, è stata abbastanza soporifera, tu come l'hai vista?
Allora, gara diciamo di quelle che uno si dimentica quasi immediatamente al termine, però alla fine è comunque un gran premio di Formula 1, uno lo guarda perché siamo appassionati e ci passa sopra. C'è stato il classico dominio Red Bull, siamo tornati un po' alle prime due gare in cui l'unico che può provare, ma provare neanche più di tanto, è Alonso. E si deve parlare più che altro di si inizia, si finisce, quelle sono le posizioni e poi c'è tutto il contorno dietro. Gran premio un po' soporifero, non nego di averlo visto in certi tratti a velocità 2x, perché il sonno stava prendendo male, però a questo punto c'è da ragionare su entro quando Verstappen vincerà questo titolo, se il popolo latino vuole provare a spingere Perez e dargli quel boost in più di simpatia per provare a farlo performare meglio, però a conti fatti non c'è gara con Red Bull. Si può provare un po' più nelle retrovie, però ormai sembra che anche gli altri team non sanno più che pesci prendere, perché alla fine non è neanche da denunciare la situazione Red Bull, ma la Red Bull domina e quindi i Gran Premi sono brutti. No, la Formula 1 è sempre stata, tra virgolette, una situazione in cui c'è un team che domina, anzi in passato c'erano anche situazioni in cui fino al terzo posto si veniva doppiati, quindi non è tanta la situazione Red Bull che domina che deve essere un problema, è un problema di provare a rimescolare le carte. Tutte le decisioni che hanno preso sono sbagliate. Prima, quando parlavamo tra noi in privato, ti ho dato quella sorta di nuovo format gara, però là è più utopistico che altro. A sto punto rimettiamo in mezzo i rifornimenti di carburante, almeno si può provare a far tornare la Formula 1 come quella gara di scacchi che è sempre stata, quando c'erano più o meno i rifornimenti, tranne quando Schumacher dominava, ma là c'era la accoppiata pilota macchina, probabilmente la migliore di tutta la storia. E che dire, io vorrei dire salvate il soldato Norris, perché la McLaren sta un po' deficitando ultimamente, però ci sarebbe anche da dire salvate i soldati Ferrari e salvate proprio la Ferrari,
Infatti ieri a fine Gran Premio è stato intervistato da vari emittenti, Vasseur, il nostro team principal, e lui stesso non sapeva che cavolo dovesse rispondere alla fine, perché dice sì, non ci aspettavamo di fare dei passi indietro rispetto a quello che era successo a Baku e comunque continuiamo a essere più o meno protagonisti o comunque antagonisti in qualifica, e poi però la domenica i nostri piloti fanno i salti mortali per mantenere una posizione. Ricordiamoci che ieri Verstappen, come ho detto all'inizio, è partito dalla nona posizione in griglia perché comunque non aveva avuto modo di completare le sue qualifiche a causa dell'incidente di Leclerc negli ultimi 2 minuti del Q3. Incidente che è stato dovuto al fatto che Leclerc ha cercato un azzardo non solo nello spingere la vettura, ma anche nel setup per provare a fare una buona qualifica. È andato a sbattere, per grazia del cielo, niente di che, perché ha sbattuto giusto un po' il retrotreno grazie alla via di fuga larga. E quindi poi altri piloti, tra cui Sainz e Verstappen, non hanno avuto modo di finire l'ultimo giro lanciato che stavano per fare ed è rimasto in pole position Perez. Però Verstappen ieri è partito con le gomme hard, che sono chiaramente le più dure, e nonostante questo, nonostante il fatto che lui partisse con le hard e gli altri piloti partissero con le medie, quindi con una mescola più performante, li ha superati tutti in poco tempo, fino ad arrivare addirittura dietro al suo compagno di scuderia che aveva le medie. Infatti poi, quando c'è stato il pit stop del Checo Perez, che è andato a montare le hard a sua volta ed è stato superato quindi tramite pit da Verstappen, cioè anche lo stesso Perez aveva difficoltà a mantenere il ritmo di gara di Verstappen nonostante le sue gomme fossero di 20 giri più giovani rispetto a quelle di Max e che fossero dello stesso compound. Ora, detto questo, che comunque Perez, oltre che a Verstappen, non si è dovuto guardare da nessuno alle spalle. Come ha detto Simon, effettivamente c'è un campionato Red Bull davanti e poi c'è Alonso con la Aston Martin che è il più veloce degli altri. Oltre ai problemi di Ferrari e Mercedes, che entrambe non sanno più che pesci prendere, o perlomeno Mercedes pensa di aver imboccato una strada e comunque, anche se in qualifica Hamilton è stato eliminato al Q2, infatti è partito 13esimo, non ha, insomma, sembra che stiano cercando di prendere la via giusta per fare un campionato dignitoso quest'anno. Ferrari invece ce le sta provando tutte quasi a casaccio per cercare di azzeccare qualcosa. E come si diceva ieri durante i commenti post-gara di alcuni tecnici, quando cominci a fare così vuol dire che davvero la macchina è sbagliata e non sai che cosa fare, quindi vai a tentativi nella speranza di imbroccarne una. Ok, scusa
No,
Simon,
che
continua.
altro a questo punto io proporrei in Ferrari di tornare anche alla numerazione storica 27 e 28 per entrambe le macchine, così segnaliamo che il periodo più buio dagli anni 90 in poi è così, dai, si cerca di rigirare il karma, diciamo così, imbracciamo la sfortuna. Guarda, il Gran Premio di sé per sé, io non voglio neanche dare colpa a Pirelli per aver fatto queste gomme che tipo nelle stagioni 2013-2014, no, le prime stagioni degli anni 10 si distruggevano, infatti c'era anche la Ultra Soft e l'altra che non mi ricordo, con le due gomme ricolorate rosa là. Esatto,
Sì, l'Hypersoft, c'era l'Hypersoft pure.
però alla fine giustamente la Formula 1 deve anche essere la massima esponente della tecnologia a livello ingegneristico, quindi ci sta che tu crei una macchina perfetta con gomme perfette che può performare per 50 passaggiri senza risentirne, e anche lì che ormai ci sia una sorta di livellamento tra le prestazioni di una medium e di una hard, non so quanto sia imputabile alla pista con quella tipologia di asfalto. Tra l'altro, i compound portati da Pirelli erano anche i più duri tra quelli disponibili rispetto a un circuito un po' più vecchiotto con un asfalto più consumato che possa ampliare la finestra di differenza tra le varie mescole. Però a questo punto facciamo che c'è stato un periodo in cui si è provato ad avere gran premi in cui non si sostituivano i pneumatici e quelli dovevano essere tutta la gara. Mettiamo di nuovo, come ho detto prima, il rifornimento, almeno ce la giochiamo lì, pit stop, perché attualmente io non vedo l'utilità di fermarsi ai pit stop. Non so te, cioè che tu mi perdi quei 17 secondi che servono per fare tutta una sosta, che cambia ai fini della gara? O a livello strategico, sono 17 secondi.
Ma
Sembrano
guarda,
tantissimi, però vai. No,
no, scusa
no, no.
se ti interrompo. No, ti volevo rispondere alla questione gomme, nel senso che Pirelli comunque ha fatto i compound su indicazione specifica della FIA. Quindi la
Esatto.
FIA gli ha chiesto 5 compound che poi sappiamo diventano 3 gara per gara, vengono scelta per ogni singolo Gran Premio un compound più morbido, uno medio e uno più duro, quindi non sempre l'hard di un Gran Premio corrisponde all'hard di quello successivo, anzi magari quello successivo, l'hard di Miami potrebbe essere, dico una cosa così a casaccio, la soft di Imola. Ma il discorso è che probabilmente la superiorità di Red Bull in questo momento, unita anche alla bravura di guida di Verstappen, ha fatto sì che ieri, appunto, nonostante lui montasse le hard, riuscisse ad andare più veloce delle vetture che avevano le medie, addirittura guadagnare sul proprio compagno di squadra che aveva la stessa vettura, però con gomme teoricamente più veloci, forse probabilmente perché comunque Max le sa gestire meglio rispetto a Checo Perez. Perez che tra le altre cose, dopo la qualifica, si era lasciato andare alla dichiarazione: no, vabbè, non penso che Max mi possa arrivare dietro domani se non ci sono safety car o cose del genere. Se la gara è pulita, senza interruzioni particolari, non dovrei avere problemi. Infatti non gli è arrivato dietro, gli è arrivato davanti, l'ha scavalcato. Quindi forse Perez si è fatto i conti senza l'oste ed è stato palese ieri poi quando Max l'ha preso e l'ha salutato, perché anche dopo che è entrato in box Max Perez era ripassato un attimo davanti, ma proprio per questioni di pochi secondi e nell'arco di un giro Verstappen lo ha risuperato. Il discorso è che in questo momento abbiamo comunque Pirelli che fa il lavoro per bene, per come gli ha chiesto la federazione. Quelli sono i compounds che gli hanno chiesto e Pirelli li ha fatti. La questione è proprio che Red Bull con Newey, con tutto il team, ha sviluppato una macchina che è nettamente migliore rispetto a Ferrari, Mercedes, anzi, diciamo che queste due si devono cantare il mea culpa sotto vari aspetti. Comunque una vettura nettamente migliore rispetto alle altre 9 scuderie del circus della Formula 1. E però, come mi facevi notare te, Simo, durante il pre-registrazione della puntata, anche tra le varie scuderie più o meno dello stesso livello, quindi Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri e così via, c'è anche lì comunque poca lotta. Poca lotta, forse perché comunque le uniche due scuderie più vicine sono appunto Ferrari e Mercedes, e poi c'è questa Aston Martin che è oggettivamente la macchina più veloce dopo Red Bull. Però è anche altrettanto oggettivo che se quest'anno come compagno di squadra di Alonso non ci fosse Lance Stroll, che non me ne voglia, però questo dice la classifica, questo dice
Esatto.
per quanto i primi Gran Premi ha corso con i polsi appena operati, quindi per carità anche una laude e un bravo va a Stroll per quello che ha fatto, però oggettivamente se al suo posto ci fosse Vettel insieme ad Alonso, probabilmente il secondo posto di Aston Martin nel costruttori sarebbe già blindato, perché credo e penso che Sebastian, con questa macchina che è molto più forte rispetto a quella dell'anno scorso, si sarebbe lottato il terzo posto minimo del mondiale piloti con il compagno di squadra.
Sì, avrebbero fatto, sai, la Coppa Red Bull e la Coppa Aston Martin, per
Sì,
vedere. Però, guarda, non voglio neanche criticare troppo gli altri piloti che alla fine, hanno anche l'obiettivo di dover portare la monoposto al traguardo, quindi se possono evitare anche solo di dar fastidio a una Red Bull mentre ti sta sorpassando, sai, parecchi hanno imputato, ma perché non si sono difesi da Verstappen che li ha superati? A parte Verstappen guidava col braccio fuori dal finestrino, questo, quindi
Sì,
non,
sì. Sì,
quindi non è tanto
più o
quella la
meno
cosa.
sì.
Ma giustamente gli altri team sanno che non stanno facendo la gara su Red Bull, quindi anche lì non so, non, cioè, non, ti fa anche strano voler cercare, non dico argomenti di cui parlare, perché la Formula 1 ha sempre argomenti di cui parlare, ma proprio è la gara che ti fa scendere tanto, non dico l'entusiasmo, ma proprio perché una volta che tu menzioni la Red Bull che ha dominato, sembra che non sia successo niente, ma non solo perché effettivamente non è successo niente, ci può stare che un Gran Premio inizia così e finisce così. Però a questo giro, ne abbiamo parlato anche tra di noi, c'è stata una regia che sinceramente a me non mi ha fatto capire niente. Io a un certo punto ho sbaragliato perché le inquadrature duravano meno di un film di Michael Bay. E poi dopo c'è stato anche il momento bellissimo in cui in basso a destra mi è comparso l'avviso: vota il tuo sorpasso preferito sul sito. Bene, che sorpasso devo votare? Che quelli che mi hai fatto vedere ci sono stati tutti in zona DRS. Che cosa devo votare? Questa eccessiva spettacolarizzazione che ha preso Liberty Media ci sta perché tu alla fine devi vendere un prodotto e anche marketing, non giriamoci intorno. Però almeno fammi vedere un sorpasso che non sia in DRS perché comunque ci sono stati. C'è stata una bellina, stavo per dire bellissima, proprio dopo col senno di poi, lotta tra Magnussen e Leclerc. C'è stato
Sì.
il sorpasso, diciamo, di Verstappen che ha approfittato di Gasly, che è l'unico che ha provato a difendere da un attacco in DRS dalla Red Bull. Però poi dopo è immediatamente stato anche sorpassato da Russell, quindi col senno di poi non ti difendere da Verstappen, difenditi da Russell dietro.
Esatto.
E torniamo dal discorso di prima. Però così la federazione dicono stia acquisendo tantissimo pubblico sui social. Ci sta perché stanno facendo un lavoro sui social che io giustamente non si era mai visto prima, ma neanche nel periodo di dominio Mercedes. E dall'altro lato, da loro c'hanno da dire, i circuiti dove vanno sono sempre pieni. Ora, quanto abbiano pagato il biglietto a Miami, non voglio neanche provare ad immaginarlo. Però, se lo spettatore deve essere il pagante che va lì per passare la giornata e fare le foto sui social per dimostrare che è andato a vedere un Gran Premio di Formula 1, anche no. In più,
No.
si vocifera il voler togliere Spa e Monza, che sarebbe tipo da prendere domenicali, fargli il raschio sulla ghiaia con la testa,
No,
farlo ragionare. No alla violenza, assolutamente, però.
vabbè, quello penso sia solamente una cosa dovuta, soprattutto da parte di Domenicali, a questioni,
Sì,
come si
è la
dice,
provocazione verso il circuito di ammodernizzate perché è il
sì,
caso di farlo.
questioni politiche, perché comunque, essendo lui un veterano della Formula 1, ricordiamo per i pochi che non lo sapessero, Domenicali è stato anche team principal della Ferrari, oltre che essere anche capo ingegnere poi di Lamborghini. Lì sono più discorsi politici per mettersi d'accordo per il rinnovo dei contratti, perché è chiaro che Monza e Spa sono la storia, insieme ad altri circuiti come Silverstone, Monte Carlo, della Formula 1, del motorsport, quindi ci mancherebbe che non vengano rinnovati. Poi la Formula 1 guarda comunque anche ad altri mercati e cerca di espandersi il più possibile, questo va bene, infatti per questo che siamo passati da che erano gli 8 Gran Premi degli anni 50, poi ai 12, ai 16, ai 18, ora abbiamo superato i 23, un altro po' si corre fino a Natale,
Esatto.
perché più o meno con le date stiamo arrivando quasi sotto Natale per quanti Gran Premi sono stati aggiunti. Il discorso di base nasce dal fatto che questa Formula 1, così oggettivamente, è un po' troppo stantia, nel senso che va bene, c'è sempre stata, o quasi sempre, c'è stata una scuderia che ha dominato, è successo alla Ferrari, è successo 2 volte a Red Bull, a Mercedes, a Renault, a McLaren, ora Lotus, ne
Esatto.
possiamo decantare tante. Però ci sono stati anche anni in cui ci sono state delle lotte. o interne nella stessa scuderia, o comunque tra due scuderie, vedi McLaren, Ferrari, tanto per intenderci, comunque se dominava una c'era la lotta per le altre posizioni tra altre due o tre scuderie che perlomeno animavano il Gran Premio. Potremmo andare a ritroso ai duelli di Arnoux con Jody Scheckter, con Villeneuve, insomma Prost, Senna, X, Niki Lauda, insomma chi più ne ha più ne metta, Mansell. Ma il discorso è che adesso questa Formula 1, almeno quest'anno, vuoi per il dominio Red Bull, vuoi perché le altre sembrano quasi, ripeto, tranne Ferrari e Mercedes che si interscambiano un po' le posizioni, poi sembra tutto fermo lì, non... cioè forse anche le stesse scuderie competitors di Red Bull stanno vedendo un divario talmente grande con la macchina progettata da Adrian Newey che quasi quasi stanno forse, senza dirlo indirettamente, facendo un discorso di prendetela chiaramente con il beneficio dell'inventario, con una provocazione da parte mia, facciamo finta di fare delle piccole dei piccoli miglioramenti per quest'anno, ma tanto vale che cominciamo a lavorare sulla macchina del 2024, perché tanto quest'anno già si è capita come va la situazione. Potrebbe anche essere questo, perché gli upgrade Ferrari finora non sono serviti quasi a niente se non a Baku, e comunque qui a Miami siamo tornati punto a capo. Mercedes sembra forse quella con dei miglioramenti più sostanziosi che hanno portato dei risultati, ma fino a un certo punto. Ma vediamo le altre, cioè McLaren sta lì a non fare quasi niente dall'inizio dell'anno. Alpine ha preso due punti ieri, vabbè, avrebbe preso qualche punto in più nella gara di Baku, ma hanno pensato bene di andarsi a sbattere l'uno con l'altro, Gasly o Ocon, e lì fossi stato io il team principal gli avrei fatto una bella strigliata a tutte e due, ma anzi probabilmente gliela avrà fatta, cioè. Però ecco, oggettivamente sembra quasi che c'è questa situazione, c'è questi valori in campo, da lì non ci spostiamo, quindi il terzo posto se lo prende quasi sempre Alonso, poi le posizioni dietro se la giocano, se la mischiano tra Ferrari e Mercedes, se riesce ad inserirsi Stroll bene, altrimenti poi dietro una posizione tra McLaren e Alpine, questi giocano quest'altro mini pack da quattro posti, e poi le altre, cioè Alfa Romeo comunque che è stata abbandonata da Vasseur, che ha ereditato il discorso monetario di Zhou, cioè non ne sta venendo a capo, a parte che comunque io non vado pazzo per Bottas nemmeno, quindi probabilmente adesso Alfa avrebbe avuto bisogno di altri due piloti, per quanto è anche vero che quello che stiamo vedendo nelle altre scuderie non è che sia tanto meglio di Alfa, anzi siamo lì. Probabilmente l'unica scuderia che sta vantando delle prestazioni sul singolo pilota più entusiasmanti, fino a un certo punto, perché è quello che gli permette la macchina e lui va oltre quello che gli può permettere eventualmente la monoposto, è la Williams con Albon, che sembra riesca ad andare tra qualifica e Gran Premio, che riesce oggettivamente a mettere quel quid in più del pilota rispetto a quello che vale la vettura. Però poi sembra realmente, la mia impressione è di vedere 10 scuderie, una che è quella che domina e le altre 9 che già hanno tirato i remi in barca e pensano al 2024. Probabilmente mi sbaglio, mi auguro che in primis la Ferrari, ma che anche qualche altra vettura porti degli aggiornamenti importanti che possano perlomeno ridurre il distacco da Red Bull, o quantomeno accendere una lotta per il terzo posto nel mondiale piloti, per il secondo posto nel costruttori, perché così, cioè, sembra già essere arrivati a dicembre, quindi parliamo del mondiale 2024.
Anche perché, come hai detto tu giustamente prima, se può essere una provocazione il fatto che i team si sono arresi, può esserci anche la cosa che Red Bull si sia già resa a voler provare ad aggiornare questa monoposto e passare già allo studio della prossima. Quindi non solo tu perdi tempo perché non gli hai dato fastidio quest'anno, ma pure il tempo che pensi di aver potuto guadagnare, eppure loro però ce l'hanno, perché nessuno sta dando fastidio a Red Bull. Quella è la cosa. Quindi è anche per quello che uno dovrebbe continuare a sviluppare tutto l'anno. E soprattutto cercare anche di capire qual è il limite di Red Bull, perché a questo punto mi sta venendo il dubbio che noi non sappiamo qual è il vero potenziale di Red Bull, perché se domina così tanto è ok che tra di loro devono combattere, ma chi ci dice che entrambi non alzano i piedi a un certo punto?
Eh sì, quella è vero, è verissimo quello che hai detto, concordo in pieno, perché chiaramente anche Red Bull avrà cominciato tranquillamente a lavorare sul 2024, tanto qui la necessità di portare aggiornamenti è minima per la stagione in corso, quindi voglio dire...
Anche solo per un banale discorso di affidabilità dei componenti attuali, capito? Se tu non stressi la monoposto e la fai andare così veloce, quindi tu sei sicuro che questi utilizzano il minimo indispensabile di motori e batterie e tutto il resto, e quindi non c'è neanche, sai, quella potenziale variabilità dovuta al partire in fondo alla classifica perché hai cambiato il cambio.
Va, no, ricordiamoci, questo è successo alla Ferrari comunque.
Esatto.
All'inizio. Ecco, cioè, voglio dire, ma noi non siamo performanti quanto la Red Bull, purtroppo. Siamo arrivati comunque in chiusura di questa puntata, la quinta del 2023 di Formula One After Race. Io ringrazio Simon per avermi fatto compagnia, per averci fatto compagnia anche in questa puntata. Vi ricordo i nostri siti, justradio.it, globalshow.net e sempre i nostri social su YouTube, su Facebook, Instagram, Twitter, basta che cerchiate Just Radio o comunque i miei, invece mi trovate come Rugantino7. Invece Simon, ricordalo tu qual è il tuo di profilo, perché io non me lo ricordo, che c'è i numeri, c'è una sigla, una serie di numeri stile codice fiscale, io non me la ricordo mai.
Dovrebbe essere @simons54, però non ricordo. Oh, okay. Se Instagram mi ha tipo cambiato qualcosa, sincero, non sono uno che utilizza i social più di tanto, quindi non... però sì, dovrebbe essere @simons54.
Comunque, noi vi diamo l'appuntamento per il prossimo Gran Premio, che sarà quello di Imola, il Gran Premio dell'Emilia Romagna del Made in Italy, tra 2 settimane. Più in avanti ci saranno anche le nuove puntate di Forza Azzurri, perché ci saranno le Final Four della Nations League, dove c'è impegnata l'Italia di Mancini, nella speranza che possiamo fare bene, e tra poco ricomincerà anche The Racing Corner View in compagnia mia e di Miss Alexis. Quindi ancora grazie per averci seguito, ci becchiamo alla prossima gara di Formula 1. Mi ero un attimo intrippato, ciao.